Radio 3, lezioni di musica. Giovanni Pierluigi da Palestrina. Le messe, prima parte, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi un piccolo ciclo di lezioni di musica dedicate a Palestrina, al grande Giovanni Pierluigi da Palestrina, musicista del quale nel 2025 ricorrono i 500 anni dalla nascita. La nascita presunta di Palestrina è 1525, la data di morte è il 1594, quindi la carriera di Palestrina attraversa interamente la seconda metà del Cinquecento. Palestrina è un compositore che ha un ruolo e una figura praticamente uniche nella storia della musica, anche perché è forse in assoluto il primo compositore che è sempre rimasto in repertorio. Non si è mai smesso di eseguire la musica di Giovanni Pierluigi da Palestrina dal Cinquecento, da quando è stata scritta. Perché? Perché Palestrina per un lungo periodo è praticamente il musicista ufficiale del Papa, quindi è l'espressione musicale della Chiesa Cattolica. Si può ben immaginare la forza di propaganda di questo committente. E infatti sulla figura di Palestrina nascono delle leggende. Si dice per esempio che la sua Missa a Pape Marcelli, una grande messa di cui abbiamo parlato in una lezione di musica qualche anno fa, la ritrovate in podcast, che questa grande messa sarebbe stato il brano che ha salvato la musica sacra dopo il Concilio di Trento. Palestrina quindi diventa una figura, ha uno status quasi leggendario, è veramente un, quello che si dice normalmente, un princeps musicorum, un principe della musica, ed è, lo vedremo più in dettaglio durante questo piccolo ciclo, è anche un compositore veramente classico, forse è il primo che esplicitamente, apertamente si rivolge, si richiama al grande passato, si richiama ai suoi grandi predecessori, rendendogli continuamente omaggio nel corso delle sue composizioni. In questo piccolo ciclo sono quattro lezioni, parleremo dei due generi principali, i due generi più importanti affrontati da Palestrina, la messa, parleremo delle messe palestriniane oggi e domani, e la settimana prossima ci occuperemo invece del mottetto, ascolteremo alcuni dei grandi mottetti palestriniani. Diciamo subito che le messe e i mottetti sono moltissimi. Addirittura a Palestrina si attribuiscono oggi 104 messe, immaginate, cifra tra l'altro che singolarmente coincide in modo preciso con le sinfonie attribuite a un altro grande classico che è Haydn. Haydn oggi noi gli attribuiamo 104 sinfonie, a Palestrina attribuiamo 104 messe, naturalmente è un dato del tutto casuale ma comunque divertente da riportare. I mottetti sono diverse centinaia e ho pensato di concentrare questa esposizione, la lezione di oggi e la lezione di domani, sulle due tipologie di messa che Palestrina affronta ed esplora con più continuità. Oggi parliamo della cosiddetta messa parafrasi. Parafrasi, perché parafrasi? Bene, si tratta di una messa interamente costruita su una melodia, su un pezzo monodico, in genere un canto gregoriano, e le varie voci, cioè tutte le voci impiegate dal compositore, elaborano questa melodia. La melodia viene a volte riportata in maniera letterale, invece in altri casi modificata, variata, parafrasata per l'appunto. Ed è molto importante cominciare a parlare di Palestrina facendo sentire, parlando di un pezzo costruito su un canto gregoriano, su un brano del repertorio liturgico gregoriano. Perché? Perché Palestrina è talmente autorevole come figura che viene incaricato dal Papa, da uno dei tanti papi che si sono succeduti nel corso della sua carriera, nel 1577 esattamente, per riordinare, ripulire in qualche modo, purificare il repertorio del canto gregoriano. Questa impresa sarà portata a compimento dopo la morte di Palestrina, finirà nel corso del 600, ma è a Palestrina che il Papa assegna questo compito fondamentale, la riforma del canto liturgico. Bisogna sempre ricordare che siamo nel periodo della Controriforma, un periodo in cui per l'appunto le prescrizioni anche in ambito musicale sono numerose e precise. Questa messa di cui vi parlo oggi è una messa parafrasi, per l'appunto, una messa costruita su una melodia gregoriana, più esattamente su un inno del mattutino, del servizio mattutino, e questo inno si chiama Eterna Christi Munera, quindi la messa costruita su questa melodia è intitolata Missa Eterna Christi Munera. È una messa che appare tardi nella carriera di Palestrina, viene pubblicata nel quinto libro di messe nel 1590, quindi pochi anni prima della morte. È una messa a quattro voci, una messa quindi molto essenziale nella scrittura e anche nel carattere. Ma per capire il modo in cui viene elaborata, parafrasata la melodia di base, ascoltiamo intanto almeno l'inizio, l'incipit dell'inno liturgico Eterna Christi Munera.
Eterna Christi.
Questo è l'inizio dell'inno. Avete sentito questa melodia bellissima, peraltro. Come è organizzata questa melodia? Organizzata in maniera assolutamente classica, è un esempio della bellezza, della purezza del canto gregoriano. Sono quattro frasi esattamente. La prima frase, la seconda frase che si spinge verso l'acuto, la terza frase che comincia più all'acuto da questa nota che abbiamo lasciato e torna alla nota di partenza. E poi la quarta frase che è praticamente identica alla prima. Questa struttura ad arco. Bene, Palestrina sfrutta nella sua elaborazione esattamente questa perfetta articolazione simmetrica della melodia, questa divisione in quattro parti, in quattro frammenti melodici. Per esempio, il primo movimento della messa, Eterne Christe Munera, usa del Kyrie. È il primo movimento iniziale della messa, è notoriamente tripartito. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. In greco è Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, quindi è normalmente un movimento diviso in tre parti, e Palestrina usa i primi tre frammenti della melodia. Il Kyrie iniziale è basato su, vedete che la modifica, la parafrasa letteralmente. Il Christe, la seconda sezione, è basato sul secondo frammento della melodia. Vedete, molto chiare sono le parafrasi, le modifiche della melodia originaria, e il secondo Kyrie elabora il terzo frammento della melodia, quello che cominciava questa ripetizione, e in effetti il secondo Kyrie comincia con un vocalizzo, vedete proprio il modo in cui la struttura della melodia di base, la struttura dell'inno, quindi questa suddivisione dell'inno chiarissima, evidentissima, in quattro frammenti melodici, il modo in cui questa struttura viene utilizzata da Palestrina nell'elaborazione e per l'appunto in quella che tecnicamente si chiama la parafrasi. A questo punto possiamo sentire interamente il Kyrie, è un movimento molto breve, questa è una messa estremamente compatta, come vedremo, e semplicemente vi segnalo le cesure fra le varie sezioni e qual è il frammento della melodia utilizzato. Il frammento iniziale, e Ed ecco il Criste sul secondo frammento, quello che sale. Secondo Kyrie sul terzo frammento. E le note ripetute. Credo che fosse molto chiara l'articolazione del brano e il modo in cui il compositore parafrasa per l'appunto la melodia liturgica di base. Avete sentito anche come questo terzo frammento, il frammento forse più intenso, che comincia con le note ripetute. Vedete come Palestrina utilizza questo frammento in imitazioni strette. Spero che l'ascoltatore abbia anche colto la meraviglia di questo contrappunto, la spontaneità, la fluidità, la naturalezza meravigliosa con cui le voci si intrecciano e fluiscono, e questo è il mistero, il miracolo non solo della musica di Palestrina, ma più in generale della musica, della grande musica polifonica rinascimentale. Non a caso nel corso del Cinquecento questo tipo di scrittura verrà chiamato l'ars perfecta, la perfezione nella scrittura vocale e contrappuntistica. Ma qui questa messa viene pubblicata nel 1590, naturalmente l'avvento della monodia, del basso accompagnato, la nascita dell'opera sono in agguato, sono veramente dietro l'angolo. Quindi il grande rispetto, questo potrebbe essere un pezzo di Josquin, anche se la scrittura è più compatta in qualche modo, cioè è proprio evidentissimo l'omaggio di Palestrina ai suoi grandi predecessori e in particolare a Josquin des Prez, a cui abbiamo dedicato un intero ciclo di lezioni di musica. Josquin aveva naturalmente lavorato proprio a Roma, quindi Palestrina, in questa continuità col passato, in questo sguardo storico di cui vi parlavo, prende a modello prima di tutti questo suo grandissimo predecessore, ma comunque nella musica di Palestrina, che è una musica espressione della Controriforma, come vi dicevo, che viene scritta in gran parte dopo il Concilio di Trento, bene, in questa musica c'è anche una novità molto importante, che è una nuova enfasi sul significato del testo. Il Concilio di Trento aveva proprio espressamente prescritto il fatto che nella musica liturgica le parole, soprattutto in certi istanti precisi, dovessero essere molto comprensibili, perché naturalmente nel fluire della polifonia, nell'intreccio di tante voci, molto spesso il testo finiva per non essere più comprensibile, e questo in un periodo di controriforma, in un periodo in cui si combatte contro le, appunto, le riforme, la riforma protestante, questo è considerato un problema per comunicare, per trasmettere il messaggio religioso, il messaggio liturgico ai fedeli. È fondamentale che il testo sia perfettamente comprensibile. Poi c'è da discutere se i fedeli fossero effettivamente in grado di capire il testo in latino, ma naturalmente stiamo parlando del testo in assoluto più recitato, più cantato della storia, il testo della messa. Qual è quindi la soluzione di Palestrina? La soluzione di Palestrina è, all'interno di questa meravigliosa scrittura fluida, polifonica, di identificare attraverso le omoritmie, cioè alcuni momenti in cui le voci procedono insieme non ci sono, come dire, sfasature melodiche fra le voci, come se fossero degli accordi, per capirci, anche se naturalmente gli accordi sono frutto della scrittura orizzontale, non della scrittura verticale, e questo permette quindi la perfetta comprensione del testo. Abbiamo un esempio ideale, magnifico, di questo tipo di scrittura proprio nel Gloria, nel secondo movimento della messa. Nel Gloria Palestrina riduce la parafrasi al solo frammento iniziale della melodia. Che viene naturalmente parafrasata, modificata, ma sentirete che immediatamente dopo l'attacco il celebrante intona il Gloria, il coro, quindi le voci polifoniche, cominciano et in terra pax hominibus, e poi comincia la serie delle lodi a Cristo. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam, domine Deus, Deus Pater omnipotens. Quindi tutte queste invocazioni vengono isolate e messe in evidenza da Palestrina alternando le voci con la tecnica che all'epoca si chiamava la tecnica dei bicinia. Quindi molto spesso il singolo versetto è affidato a due sole voci, laudamus te, le due voci acute, nel frattempo benedicimus, le due acute, adoramus, glorificamus, le due acute, gratias agimus tibi. E nel frattempo le due voci gravi hanno cominciato a cantare il versetto successivo, propter magnam gloriam. Naturalmente questa tecnica permette a Palestrina non solo di variare il tessuto, di rendere comprensibile il testo, ma anche di costruire dei momenti culminanti, dei picchi espressivi, per esempio sulle parole fondamentali all'interno del Gloria, qui tollis peccata mundi. Tu che togli i peccati del mondo, e qui sentirete sono tutte e quattro le voci che improvvisamente cantano insieme, come tutte e quattro le voci canteranno insieme alla fine del movimento su Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus Jesu Christe, ossia i momenti centrali, i momenti più intensi dal punto di vista proprio teologico del testo liturgico vengono evidenziati attraverso la scrittura omoritmica, in accordi per capirci, di tutte e quattro le voci. Sentiamo il Gloria.
Gloria in excelsis Deo.
Primo frammento della melodia. Laudamus. Glorifica. Gracias. Domine Deus. Qui tollis. E di nuovo. Due. Quattro voci.
Thank you.
Ecco, questo è un esempio perfetto, ideale di musica controriformata, cioè c'è la grande sapienza polifonica, ma come avete sentito la resa musicale è molto compatta e soprattutto i momenti fondamentali del testo, tu solus altissimus, Jesu Christe, qui tollis, quindi questi aspetti, i momenti fondamentali del testo sono resi attraverso la scrittura perfettamente comprensibile. Qui capite anche perché, come vi dicevo, si sia sparsa la leggenda che la musica sacra sia stata letteralmente salvata da Palestrina. C'è stato un momento in cui la Chiesa aveva pensato di sopprimere l'esecuzione di musica durante la celebrazione liturgica perché appunto la musica rendeva poco intellegibile il senso del testo, che naturalmente era la cosa per le autorità ecclesiastiche fondamentali. Secondo la leggenda, Palestrina in brani come la Missa Pope Marcelli o come la Missa Eterna Christi Muner avrebbe salvato letteralmente la musica liturgica, il futuro della musica liturgica, è una delle ragioni del grande prestigio, dello status quasi leggendario di Palestrina. Il Sanctus, vi faccio sentire soltanto la parte iniziale del Sanctus senza il Benedictus, il Sanctus è probabilmente l'esempio più puro, più chiaro della tecnica della parafrasi. Perché? Perché Palestrina divide il brevissimo testo del Sanctus, che è Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sun cieli e terra gloria tua, Osanna in excelsis, e questi quattro tronconi vengono resi musicalmente attraverso i quattro frammenti della melodia, quindi Sanctus, il primo frammento. Vedete sempre la modifica, la parafrasi. Secondo frammento, Dominus Deus Sabaoth, ed è la seconda parte della melodia liturgica, quella che si spinge verso l'acuto. E così via. Terzo frammento, pleni sun cieli, e qui naturalmente Palestrina usa il frammento più intenso, quello che comincia con la ripetizione. Poi c'è l'ultima parte del testo, l'Osanna, sulla quale Palestrina usa il quarto frammento della melodia. Con questa intensificazione conclusiva. E in questo Sanctus, quindi, vediamo al completo l'elaborazione, la parafrasi della melodia liturgica. Da questo punto di vista è il tour de force della messa. Ascoltiamolo. Primo frammento. Dominus, secondo frammento. Attenzione al pleni, terzo frammento. Osanna. musica meravigliosa. Avete visto il modo sottilissimo attraverso il quale Palestrina realizza la parafrasi. C'è tutta la melodia monodica gregoriana in questo brano, ma è usata per sottolineare i vari snodi del testo. Avete visto per esempio come il pleni sunt, i cieli e la terra sono pieni, quindi questa pienezza viene resa attraverso la pienezza contrappuntistica. Questa accumulazione delle voci che proprio raffigura letteralmente la pienezza attraverso la pienezza sonora, la pienezza liturgica attraverso la pienezza sonora. E questa capacità di dipingere le parole è, lo vedremo forse più in dettaglio la settimana prossima, una delle grandi particolarità della musica palestriniana. Finiamo questa prima lezione dedicata a Palestrina con l'ascolto dell'Agnus Dei. L'Agnus Dei, come succede molto spesso nel repertorio polifonico cinquecentesco, ha un carattere più rilassato, più ampio, quindi la melodia è in valori più larghi. Un carattere più solenne, più allargato, e l'ultimo Agnus, perché l'Agnus è tripartito, l'ultimo Agnus ha una voce in più, quindi la messa è a quattro voci, l'Agnus Dei secondo è a cinque voci, e anche questa è una caratteristica che viene dalla grande tradizione fiamminga e in particolare da Josquin. Come vi dicevo, Palestrina è forse il primo grande compositore che ha piena coscienza della storia e si preoccupa di inserirla all'interno del suo percorso e che quindi ragiona guardando al passato e traendo lezioni importanti dal passato. Domani parleremo di un'altra grande messa palestriniana costruita secondo un principio differente. Vi lascio all'ascolto dell'Agnus Dei della Missa Eterna Christi Munera di Palestrina. Buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.